Buongiorno, buongiorno, buon sabato, buon fine settimana, anzi ve lo dico già, un saluto da Elena Mordiglia in onda dallo studio 2 di Via Ollearo per un'ora e mezza, come sempre, di Good Times, quindi momenti felici, ci auguriamo per il vostro fine settimana, scelti dalla redazione culturale di Radio Popolare, quindi insomma proveremo a portarvi un po' in giro, come sempre, divertimenti per tutte le età, lo diciamo subito a partire dal microfono aperto che avete avuto poco fa, ci occuperemo come sempre delle creature, del pubblico più giovane, oggi andiamo a festeggiare l'apertura di una nuova libreria che è sempre una notizia bella, sembra una notizia felice, in particolare quando la libreria si chiama Scamamù e sorge in quel di Dergano con davvero tante idee, tante energie da mettere in circolo. Poi oggi tanto, tanto nord, perché vi anticipo che Luca Crovi con la sua rubrica Giallo Crovi ci porta in Lapponia e tra pochissimo invece andremo a vedere che cosa succede nel fine settimana ai Boreali Nordic Festival. Poi parleremo di poesia verso la fine della trasmissione con un ospite che ci verrà a trovare e che ci parla di una giornata che si intitola Trauma Poetry. E insomma, sarà una giornata quella di domani. Appunto dedicata in parte alla poesia e vedremo insieme che cosa succederà. Poi ovviamente cinema, teatro, arte. Oggi parliamo di ben tre festival di cinema insieme a Barbara Sorrentini, ne parleremo, di cui Radio Popolare è media partner. Poi insomma tanti appuntamenti, tante cose che succedono in questa giornata. Alle 2:30 di pomeriggio parte il corteo, ma insomma ne parleremo anche più avanti sicuramente, però ve lo vogliamo già ricordare: alle 2:30 da Piazzale Loreto parte il corteo antifascismo e anticapitalismo, corteo nazionale e corteo inserito anche nell'anniversario per ricordare Dax. Allora, l'abbiamo detto, tanto Nord Europa, tanto Nord in generale in questa puntata. A cominciare dalla musica, ho fatto una piccola selezione di musiciste del Nord, appunto possiamo chiamarle così, anche se siamo un po' milano-centrici a dire questa cosa qua, ma ce ne rendiamo conto. Però sicuramente più a Nord di noi sta Björk, e allora è con lei e con un grande classico che voglio cominciare questa puntata di Good Times. Che parte? Parte tra un secondo, abbiamo solo un piccolo problema con il mixer, ma lo risolviamo subito e ripartiamo, quindi la rilanciamo. Anzi, prima vi ricordo i nostri contatti: 331-6214013 per sms e Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. It's oh so quiet, shh, shh, it's oh so still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you find. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing for the devil cuts loose, sing.
chair. This guy is coaching, I got hit. There's no mistake, this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.
E comincio con Bjork, allora, il mio viaggio almeno musicale nel nord, con uno di quei brani che fanno impazzire chi sta al mixer, perché ti viene voglia di abbassare, di alzare, di abbassare, di alzare il microfono continuamente, il volume del brano, perché sembra sempre sbagliato, ma invece è la canzone che è fatta così, quindi ogni tanto è da ascoltare con grande attenzione, ogni tanto e invece è da urlare. E allora andiamo a vedere questo festival, la nona edizione di un festival che quindi molti di voi avranno già incrociato, si svolge a Milano al Teatro Franco Parenti, è cominciato il 17, quindi è cominciato ieri, va avanti ancora fino a domani. Il titolo è I Boreali Nordic Festival, nona edizione appunto del Festival di Iperborea. Noi abbiamo in collegamento con noi, la ringraziamo anche per l'attesa, Cristina Gerosa, che è direttrice editoriale di Iperborea e co-curatrice del programma del festival insieme a Pietro Biancardi. Buongiorno Cristina, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie per questo invito.
Buongiorno, allora, è un festival appunto che è già cominciato ieri, si va avanti ancora fino a domani, in due luoghi, ho detto al Teatro Franco Parenti, ma in realtà alcune delle cose si svolgeranno a Il Cinemino, che è il cinema che tra l'altro avevamo presentato, anche un po' raccontato la storia del Cinemino proprio qui a Good Times, in una delle rubriche che curiamo insieme a Barbara Sorrentini, quindi cinema in zona Porta Romana. Letteratura, cinema, musica, attualità, laboratori, c'è veramente di tutto in questa edizione. Proviamo a raccontarla magari seguendo un po' questi filoni narrativi diversi.
Sì, il festival, come dicevi, Boreali, siamo alla nona edizione. Iperborea è una casa editrice che pubblica tanta letteratura nordica, ma insomma non solo, come gli ascoltatori sapranno, e da un po' di anni organizziamo questo incontro dove cerchiamo di portare un po' della cultura, soprattutto della cultura contemporanea del nord Europa, a Milano. Il programma è abbastanza ricco, abbiamo appunto vari filoni, dagli incontri per i bambini, in questo momento io sono in teatro, si stanno svolgendo appunto i laboratori per i bambini, ma anche letteratura, cinema e musica. Parto subito dalla musica perché questa sera c'è un po' un appuntamento a cui noi teniamo molto, ovvero un concerto, una festa concerto nel foyer del Teatro Franco Parenti, e che sarà interamente dedicata alla scena musicale nord europea. Quest'anno abbiamo portato due progetti appunto nordici. Il primo è Politomu, che è il nuovo progetto di Tom Pavitz, appunto un musicista finlandese che ha avuto un grandissimo successo, diciamo lui si muove nella scena della musica elettronica nordica, ha avuto un grandissimo successo su Spotify con degli ascolti incredibili. E poi abbiamo un musicista indie svedese, JJ Johansson, che fonde il downbeat trip hop con dei ritmi più dell'elettropop, è un autore abbastanza di culto, estremamente sofisticato, e anche la cornice in cui avvengono i concerti è molto bella perché appunto è nel foyer del teatro Franco Parenti, e non capita spesso di essere in quella situazione. Poi appunto, come citavi, il Cinemino, che è, con cui stiamo collaborando ormai da anni, e facciamo una piccola rassegna dedicata al regista finlandese d'avanguardia Temunikki. È un autore eclettico, particolarissimo. Abbiamo già fatto una proiezione ieri sera con anche un bellissimo talk insieme all'autore, e gli appuntamenti continuano questa sera e domani sera con proiezione di cortometraggi, film e anche una sua serie che ha vinto un importante premio a Cannes. Passando poi agli autori, quest'anno abbiamo tantissimi nomi, e tra i, devo dire che è uno degli anni in cui abbiamo tra gli autori più importanti della scena letteraria contemporanea nord europea. Quindi inizio con gli autori che ci sono oggi alle 14 e scusate, no, alle 15:15 ci sarà Jan Brocken, che è l'autore molto noto per Anime Baltiche, che farà un incontro su, diciamo, tutte le cosa vuol dire scrivere letteratura di viaggio e cosa vuol dire scrivere di città. Poi ci sarà un altro autore finlandese, Pai Cimstatovci, pubblicato da Sellerio, che presenterà insieme a Laura Pezzino Gli Invisibili. Domani ci saranno invece Jon Kalman Stefansson, uno dei più grandi autori islandesi contemporanei, che parlerà del suo ultimo libro, e ci sarà anche Gudrun Eva Minervurdotti, altra scrittrice islandese contemporanea con un grande seguito, il cui libro Metodi per sopravvivere è appena stato pubblicato in Italia. Quindi abbiamo deciso quasi di fare un focus islandese quest'anno, e poi a seguire ci sarà Fredrik Sjöberg, l'autore dell'Arte di collezionare mosche, che parlerà invece di insomma di questa sua particolarissima mania per il collezionare storie, insetti e anche opere d'arte. Oltre, diciamo, agli autori presenti, abbiamo anche degli altri incontri sulla letteratura, in particolare domenica mattina alle 11 un incontro dedicato a Stieg Dagerman, un incontro sabato alle 14:15 dedicato alle fiabe dei Sami, e ancora un incontro domenica dedicato a Kallo Kaina, che è forse è uno dei primi romanzi distopici, è stato scritto prima di 1944, e la particolarità che è stato appunto scritto da una donna che, insomma, no, tempi non sospetti e con una vita particolarissima già frequentava questo genere che oggi, diciamo, su cui si sta spingendo anche l'attenzione della critica. Per finire, i due laboratori che abbiamo, ci sarà un laboratorio di introduzione alla lingua e alla cultura islandese con Silvia Cosimini, che è la grande traduttrice della letteratura islandese in Italia, domenica alle 14, e poi sempre domenica alle 12 un incontro sulle antiche runie di Luisella Sari.
Allora, ci sono davvero moltissime cose sul sito iboreali.it, trovata appunto la sezione dedicata al festival di quest'anno. C'è anche un evento oggi alle 19, di cui avrei detto così proprio due cose, perché è un evento invece che racconta un po' l'attualità, si guarda spesso alla Svezia un po' come un luogo dei desideri, almeno per quanto riguarda appunto la cura del pubblico, ecco. Ultimamente però in Svezia, insomma, in seguito alle elezioni dello scorso autunno, guardiamo la Svezia con un po' più di preoccupazione, perché si è formato, lo sappiamo, uno dei governi più conservatori della storia del paese, per cui, insomma, volevo segnalare anche questo, perché è fatto in collaborazione con il Post per una serie che credo sia interessante, delle cose spiegate bene. Quindi questo evento si intitola La Svezia spiegata meglio, perché c'è molto da capire, e sono sicura che Cristina Gerosa è d'accordo, di questi paesi appunto del nord dell'Europa, da un punto di vista dell'attualità e oltre che della narrativa, che ancora è un po' misteriosa per noi. Comprare un libro di Iperborea tante volte è immergersi in un mondo che è un po' sembra sempre al confine con la fiaba, con il magico.
Sì, sono assolutamente d'accordo che è un incontro molto interessante. Tra l'altro aggiungo che insieme a Eugenio Cau del Post, che cura questa, tra le altre cose, questo podcast che si chiama Globo, ci sarà Elisabeth Osbrink, che è una scrittrice che appunto pubblichiamo in Iperborea, che scrive anche narrativa, ma è un'autrice che da tanti anni ha proprio dedicato le sue ricerche, i suoi libri all'estrema destra svedese. Quindi diciamo che l'idea è proprio andare un po' a sviscerare le contraddizioni che un paese, diciamo che da qua ci sembra sempre, diciamo, un po' migliore di quello in cui viviamo per tante ragioni riguardanti i diritti, l'accoglienza e tanti temi, invece sta vivendo un momento estremamente difficile per appunto questa ondata dell'estrema destra svedese, quindi che è diventata la seconda forza politica del paese. Quindi la domanda è: ma come si è arrivati lì e soprattutto quali sono le radici storiche appunto dell'estrema destra svedese?
Grazie mille, grazie a Cristina Gerosa, allora direttrice editoriale di Iperborea, curatrice appunto del programma del Festival I Boreali, Nordic Festival, che appunto trovate al Teatro Franco Parenti e al Cinemino. Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, invece il Cinemino via Seneca 4. Grazie mille per essere stata con noi, a risentirci.
Grazie, grazie Elena, grazie a tutti, arrivederci.
Grazie a te, io ricordo ancora una volta iboreali.it è il sito internet di riferimento dove potete comprare i biglietti e trovare tutti i dettagli del programma. Andiamo avanti perché andiamo a teatro con la nostra Ira Rubini. Ciao Ira, bentornata.
Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno a tutti. Sentirete un po' di rumori di sottofondo perché sono in transito. E quindi
non sento niente, scusate. Guarda, per adesso devo dire
non
che
senti
sei
niente, bene, meglio così. No, invece quest'oggi, prima di sentire l'intervista, insomma, un vecchio amico di Radio Popolare, un grande artista, io vi segnalo che ovviamente ci sono tutta una serie di cose da andare a vedere a teatro, tra cui per esempio il ritratto dell'artista da morto, un testo di Davide Carnevali con Michele Riondino, che ha appena debuttato al Piccolo Teatro Studio Melato e che insomma era atteso con grande interesse perché parte dal concetto di sparizione, mettendo in relazione due fatti che poi sono stati la base per una scrittura di autofinzione, come adesso si usa dire, ovvero di narrazione che prende alcuni elementi di verità e poi li trasforma per l'elaborazione drammaturgica di due fatti, cioè la sparizione di un intellettuale, di un artista e musicista nell'Argentina degli anni 70 e invece la sparizione di una donna ebrea nel 1944 in piena Seconda Guerra Mondiale durante le deportazioni. Questi due fatti sono messi in relazione anche e soprattutto per una riflessione sul concetto appunto di sparizione, così tipico insomma di tutte le dittature, no? Lo possiamo vedere anche in questi giorni in tante circostanze diverse, storiche e geografiche. Quindi è un testo di un giovane autore molto, come dire, tutt'altro che privo di cognizione di causa dei fatti storici che lo hanno preceduto, ma la riflessione che svolge appunto a livello teatrale ha una grande originalità e quindi certamente ve lo suggerisco. Vi suggerisco anche di andare a vedere fino a domenica lo spettacolo di Lucia Vasini, Mozart in Blu 90, che è uno spettacolo che ha fatto con quella che è veramente stata la sua vicina di casa, Cinzia Marsiglia, che con lei sviluppa un dialogo da pianerottolo che parte dall'idea che due signore, diciamo, della generazione non nativa digitale sviluppano quando decidono di diventare influencer, e quindi è un testo molto scherzoso che è stato ospite al Suggeritore Nightlife all'inizio di questa settimana e che ovviamente vi consigliamo, al Teatro della Cooperativa. E allora, per restare in famiglia, come vi dicevo, perché Paolo Rossi e Lucia Vasini insomma sono stati insieme tanti anni, hanno anche un figlio famoso che è Davide Rossi, uno dei cinque fondatori del Terzo Segreto di Satira, Paolo Rossi ritorna a Milano dopo un lungo volontario, insomma, esilio a Trieste di lavoro e così anche di affetti, visto che lui è di quelle parti, che lo riporta al Teatro Gerolamo, dove nella stagione, la prima firmata da Piero Colaprico, porta il suo spettacolo Scorrettissimo Me, insieme coi virtuosi del Cars, ormai l'ensemble musicale, ma anche molto altro che lo segue da molti anni, ed è come sempre una affabulazione mescolata con l'improvvisazione, il tutto però seguendo una segreta sotterranea disciplina che Paolo Rossi da sempre pratica, dai tempi in cui ha iniziato a lavorare con Dario Fo.
Eh sì. Allora, ci andiamo ad ascoltare Paolo Rossi, prima però ancora 30 secondi per ricordare invece Sogno o Suona Elfo, perché io sono davanti al computer Ira e si può prenotare, si può ancora prenotare dei posti, ci sono,
Sì, ce ne sono pochissimi, ve lo dico, e quindi se volete venire assolutamente dovete dovete prenotarvi entro ovviamente questo weekend, possibilmente subito. È la serata che insieme con Radio Popolare, o meglio Radio Popolare, dedica ai 50 anni dell'Elfo Puccini di Milano, che si compivano lo scorso 13 marzo, il 20 marzo con una diretta che potete anche seguire ovviamente su Radio Popolare dalle 21 alle 20:30 dalla Sala Shakespeare, dove se vi prenoterete in fretta potete accedere lunedì sera a partire dalle 20:30, si entra in modo da essere tutti pronti alle 21 per la diretta. È gradito l'abito non scuro ma in stile anni 70, perché cercheremo di ritornare nel 1973, sia pure in modo scherzoso, sarà assolutamente non monumentale, insomma, da par nostro, insieme con tutti gli elfi, in una serata che doveva essere una conferenza stampa di presentazione dell'audioserie che Radio Popolare dedicherà ai 50 anni dell'Elfo nell'autunno, e invece si è trasformata in una serata, in un Elsa Poppin tipico sia degli elfi che di Radio Popolare, quindi sarà una serata veramente, ve lo posso dire già io un po' in anticipo, molto, speriamo, divertente, soprattutto coinvolgente per voi, fatta di ricordi ma anche di molte altre cose,
grazie,
come nostra tradizione.
Certo, grazie mille.
Prenotatevi
elfo.org. Perfetto, grazie mille Ira Rubini, un abbraccio, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Sul sito elfo.org ci si può prenotare in questo momento, io sono davanti e si può fare. Ci ascoltiamo, solo un paio di minuti ci sono rimasti per andare ad ascoltare Paolo Rossi, che parla appunto di Scorrettissimo Me al Teatro Gerolamo, però tutto il resto dell'intervista, non temete, la potete recuperare nei podcast di Cult. Paolo Rossi, buongiorno.
Ciao. Buongiorno a tutti.
Evviva, ciao. Sei tornato, anche piovuto, guarda, insomma, cioè, per cui dopo tanto tempo...
No, era tornato prima col sole, c'era il sole, ecco, quando sono tornato.
Volevo attribuirti.
Oggi c'era prima e piove, è normale.
Allora, dunque, Scorrettissimo Me, mi interessa tanto per un futuro immenso repertorio, perché questo, spieghiamolo, cosa vuol dire?
Vuol dire, a parte che il sottotitolo è il vero titolo,
infatti,
perché il titolo lo cambiamo, devo dire, ogni due mesi, a seconda dell'umore del mondo, diciamo, di quello che si riferisce, fuori dal teatro. Il vero titolo sarebbe ormai, dopo un po', il sottotitolo. Per un futuro repertorio, e tra l'altro è quasi uno stimolo, perché il repertorio è passato, sì, di solito, non è futuro. Sì. Usiamo niente, una tecnica vecchia come il teatro, nel senso che erano i comici dell'arte che acceleravano l'improvvisazione aiutandosi e sorreggendosi e riverniciando magari un materiale di repertorio che diventava in qualche modo anche un completamente nuovo, quindi adatto per il futuro. È un gioco che fanno da centinaia d'anni, devo dire, però il titolo vero è quello: per un futuro repertorio. Anche perché lo spettacolo è un defiance, è una autopromozione, nel senso che, e devo dire che poi ha avuto delle conseguenze nella realtà, perché noi abbiamo più richieste da luoghi non teatrali che da teatri, direi, sì, una proporzione da 7-3 10 richieste, diciamo. Niente, noi ci proponiamo per qualsiasi tipo di evento, battesimi, matrimoni, funerali, divorzi, circoncisioni, riunioni condominiali, liberazione di ospizi, in cui c'è bisogno di qualcuno che intrattenga e porti un genere di conforto, che si può portare anche sulle barricate, diventa nobile, no? Uno sta sulle barricate e c'è un altro che gli porta la birra, la pizza, che è poi il nostro mestiere, diciamo.
Insomma, 2 ore a disposizione, come giustamente dite, per ritrovare un ottimismo che naturalmente nasce anche dalla profonda ironia della realtà. Una cosa che hai detto a proposito dello spettacolo è che, con tutto quello che è già successo, mancano solo gli alieni, però forse ci sono già.
Ma forse siamo noi.
E su questa frase di Paolo Rossi, che è in scena appunto al Teatro Gerolamo con Scorrettissimo Me, noi ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo con la seconda pagina di Good Times. Times, seconda parte di trasmissione, 24 minuti insieme per parlare di molte cose, cominciando, come sempre facciamo a quest'ora, dopo l'interruzione delle 12, cominciamo con l'arte. Ciao Tiziana Ricci.
Buongiorno, buongiorno Elena e a tutte le ascoltatrici e anche agli ascoltatori.
Ma sì, va, per oggi.
Per oggi.
Cara Tiziana Ricci, allora, che cosa ci racconti?
Allora, guarda, intanto poi parliamo dei futuristi, però intanto vi volevo segnalare due mostre, due appuntamenti che riguardano gli artisti e la guerra. Uno è alla Fabbrica del Vapore, è intitolato Come ti permetti, ed è la restituzione di un gruppetto di artisti ucraini residenti da mesi qui alla Fabbrica del Vapore, che l'hanno fatta diventare, la cisterna in particolare, una sorta di laboratorio, eccetera, per cui staranno lì fino a metà aprile, fino all'Art Week, e quindi si può andare a vedere, l'ingresso è libero, si può andare a vedere quello che fanno, perché mettono la loro angoscia nelle loro opere. Poi c'è un'altra mostra che ho visto in questi giorni e che vi consiglio, poi anzi vi anticipo che faremo anche uno speciale più tardi nei Girasoli, Artisti in guerra, e qui sono alcuni tra i più grandi artisti, da Goya a Burri, a Picasso, Dalì, eccetera, però anche quelli attuali, anche contemporanei, che fanno i conti con la guerra, ma con la loro esperienza. quindi mettono in scena quello che hanno vissuto. Ed è il Castello di Rivoli, che è vicino a Torino, ed è una mostra veramente di quelle che non ti lasciano indifferente. Invece, ieri pomeriggio, ed è aperta da oggi al pubblico, a Lecco, al Palazzo delle Paure, che si chiama così non per i fantasmi, ma perché lì ci pagavano le tasse. Palazzo delle Paure, c'è una mostra sui futuristi. E voi dite, ah, ma insomma, quante mostre, impressionisti, futuristi. Sì, però qui c'è una visione particolare, perché come sappiamo, insomma, i futuristi li abbiamo visti in mille salse, abbiamo una grande collezione qui al Museo del Novecento, però qui è possibile vedere delle opere che forse o non si sono viste oppure sono state un po' trascurate, e poi ci sono artisti come Balla, Russolo, Severini, Prampolini, De Pero, quindi comunque si viaggia in ottima classe, ed è curato da Simona Bartolena, che ci ha abituato a una visione originale sulle correnti e sugli artisti. E io ho parlato con lei. Ma siamo curiosi, perché solitamente tu hai anche una visione originale, no? Sulle correnti, sugli artisti. Come hai pensato questo percorso?
Ho provato ad averla anche questa volta, perché diciamo che il percorso è nell'ambito di una serie di mostre che hanno raccontato l'Ottocento e ora racconteranno i primi del Novecento in Italia, queste mostre ospitate da Palazzo delle Paure. E in questo caso mi trovavo appunto ad avere a che fare con l'avanguardia futurista, insomma, un mondo molto raccontato, no? Il Museo del Novecento a Milano direi che esaurisce splendidamente il tema del primo futurismo.
Penso che sia una o forse la più grande collezione. Sì, di opere, sì, futuriste,
sì, assolutamente, certo. La più esaustiva, quindi ho pensato di uscire da quegli schemi già ben percorsi da altre realtà e dedicare la mostra ad alcuni momenti, diciamo, del futurismo meno raccontati, come gli anni 20 e gli anni 30, che spesso sono stati letti un po' come una decadenza del movimento, addirittura come uno spegnersi del movimento. In realtà sono stati un proseguimento molto fertile, molto ricco, dei primi anni di questa avanguardia, oltre che molto complesso, perché chiaramente si apre tutta la tematica del rapporto con il regime, con le altre realtà d'avanguardia europee, e diciamo sono andato un po' a indagare quel mondo, quindi rapporti con l'astrattismo, che sono ancora molto da indagare. Abbiamo aperto una parentesi sugli astrattisti comaschi, per cui in collaborazione anche con Luigi Cavadini abbiamo avuto prestiti di tre opere di Ro, Radice e Badiali, che raccontano l'adesione degli astrattisti al futurismo e il loro coinvolgimento, ma anche il rapporto di Balla con l'astrattismo, sì, che è un tema molto interessante.
Beh, Balla indagato con tutti i suoi studi sulla luce.
Assolutamente, no? Era molto aggiornato, ecco, insomma era all'avanguardia in questo senso, tant'è vero che in mostra ho ragionato anche dei rapporti del futurismo con le altre avanguardie europee, dal cubismo fino appunto alle tendenze astratte di Sonia Delaunay, dei russi, insomma ho cercato di portare l'attenzione su quei legami. E poi la vocazione più comunicativa del futurismo, quindi tutto ciò che è la ricostruzione dell'universo immaginata da Balla e De Pero, la pubblicità, la musica, il teatro, ecco, tutti gli elementi comunque che vanno al di là della pittura e della scultura. E infine l'aerofuturismo e il futurismo cosmico, che sono l'ultima coda del futurismo, ma una coda molto fertile e molto diffusa, perché l'aerofuturismo era in Sicilia tanto quanto in Alto Adige, in Piemonte, in Toscana, in Lombardia, quindi è stato veramente un fenomeno che ha coinvolto tutta l'Italia, e con differenti sfumature, differente, un ventaglio insomma di tendenze molto interessante.
Quindi probabilmente era diciamo questa concezione trasversale tra gli artisti della velocità, del volo, del, no? Costituito il tema di ricerca per molti di loro.
Sì, che vanno proprio dalle traversate, che è, insomma, dai raid aerei, sia quelli bellici, ma per fortuna anche non solo, insomma, anche le traversate proprio epiche, no? che facevano parlare molto, che insomma riscuotevano grande successo anche a livello popolare, fino al futurismo cosmico, che invece ha una visione anche più trascendente, più quasi direi spirituale del volo, del cosmo, insomma dell'idea del volo. Tutto questo è un pezzettino di futurismo sostanziale importante che nei musei si trova meno, ecco, si trova più raramente, e quindi che ha più bisogno di essere raccontato da esposizioni temporanee come questa.
Infatti, allora, se qualcuno, spero tanti, hanno già visto le meravigliose opere conservate al Museo del Novecento di Milano, questo può essere un'ulteriore tappa, no? Per conoscere meglio quel movimento e le sue influenze anche. Che mi sembra di capire
sì,
nei vari ambiti.
Sì, e anche la sua diffusione nei decenni successivi a quelli d'oro della primissima fase del futurismo. Direi che ci sono dei nomi da scoprire, ecco, che come Baldessari, come Danna, artisti magari meno noti che però stupiscono, ecco, per la qualità dei loro lavori.
Allora, grazie a Simona Bartolena, e la mostra è Futuristi, una generazione all'avanguardia, all'Ecco, a Palazzo delle Paure, in piazza 20 Settembre, aperto dalle 10 alle 18 e costa 10 euro invece dei 16-17 dei musei di Milano, che secondo noi sono troppo cari.
E dai, allora grazie Tiziana Ricci, ci sentiamo più tardi con i tuoi girasoli, noi invece ci spostiamo niente meno che in Lapponia, perché oggi sembra questa puntata scritta tutta apposta appunto per portarci nel Grande Nord con il nostro Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, anche luoghi apparentemente incontaminati come la Lapponia possono essere soggetti a crimini terribili e possono persino diventare luoghi perfetti per ambientare noir che nel loro impianto narrativo inseriscano tutto il fascino delle terre del nord. Storie che devono saper raccontare tutti gli incubi che possono scatenare proprio in quei luoghi apparentemente incredibili e fantastici. Posti dove possono accadere furti di renne, confronti a fuoco da allevatori e cacciatori, guerre territoriali tra le multinazionali petrolifere che si scontrano con la popolazione indigena, luoghi dove si accendono conflitti razziali tra chi appartiene e chi non appartiene alla comunità Sami. Lo scrittore francese Olivier Truc ha esplorato con ben 4 romanzi questo universo. Sono storie che ci raccontano il territorio lappone e si intitolano L'ultimo Lappone, Lo stretto del lupo, La montagna rossa e l'ultimo I cani del Pacific. In Italia li ha pubblicati tutti Marsiglio. È stato lo stesso Olivier Truc, qualche anno fa, quando l'ho incontrato in Svizzera, a spiegarmi come ha costruito questa sua originale serie. Per molti anni ho svolto il ruolo di corrispondente francese dei paesi nordici e quelli baltici. Così mi sono trovato a scrivere diverse storie sulla Lapponia, alcune delle quali proprio legate al popolo dei Sami, di cui parlo nei miei romanzi. Sono stato spesso sorpreso dal fatto che la maggior parte dei miei amici svedesi a Stoccolma non sapesse quasi nulla della Lapponia e di come realmente vivesse la gente lassù. Mi ha stupito il divario tra il modo in cui i paesi nordici e i loro abitanti si descrivevano all'estero come dei veri e propri campioni dei diritti umani e delle minoranze, mentre il loro atteggiamento nei confronti di una minoranza come il popolo Sami era invece una vera e propria discriminazione. Ma voi, ascoltatori di Radio Popolare, vi starete chiedendo che tipi di crimini ha scoperto Truc, così diffusi in Lapponia. Si è concentrato su crimini legati all'allevamento delle renne perché, come dice lui, non riteneva un vero e proprio studioso sottoscritto di quelle criminalità nell'Alto Nord. Posso dirvi che quando si tratta di allevamenti di renne, i crimini cambiano a seconda della stagione. In inverno si sviluppano sul territorio, soprattutto dei conflitti tra i pastori di renne. In autunno, invece, aumentano i veri e propri furti di renne da parte di persone di etnia Sami e non Sami. In primavera, poi, crescono i conflitti territoriali tra pastori di renne e contadini. cittadini. Ma che relazione hanno i Sami con il resto del mondo che li circonda? Truk ammette che il popolo Sami non è unito come quello italiano o quello francese. Solo il 10% della popolazione Sami lavora con le renne. Per loro questo significa avere molti conflitti, perché l'allevamento delle renne è osteggiato da molte industrie che hanno altri interessi sul territorio lappone. Si tratta di società che si occupano di estrazione mineraria, di energia idroelettrica, di parchi eolici, anche di turismo. I Sami quindi hanno molte difficoltà a far riconoscere e rispettare i loro diritti. Per quanto riguarda il restante 90% della popolazione di quell'etnia, posso assicurarvi, ammette Truk, che non ha contatti con l'allevamento del bestiame, e la loro relazione positiva o negativa con il resto del mondo dipende tutta da come questi Sami affrontano la loro identità. Alcuni la accettano, altri vorrebbero rifiutarla e spererebbero di essere totalmente assimilati alle nuove identità politiche e sociali del loro paese. Bisogna però ricordare che le abitudini anche dei Sami che allevano renne sono cambiate radicalmente a partire dal 1960, quando lo scooter da neve è stato introdotto nel loro lavoro quotidiano. Da allora i Sami non sono più un popolo nomade e si sono trasformati in una popolazione sedentaria, anche se si muovono ancora verso i pascoli, su e giù per i terreni di svernamento. Ma, cari amici, vi starete chiedendo: può esistere una polizia delle renne? Quella famigerata P9 di cui parla Olivier Truk? Ebbene sì, lo scrittore francese ammette che questa polizia delle renne esiste, ma solo in Norvegia, e che nei suoi libri è diventata una sorta di polizia transfrontaliera che lavora anche in Svezia e Finlandia. L'ultimo romanzo da lui pubblicato in Italia, che si chiama I cani del Pasvik, ci racconta una storia di sconfinamento di bestiame che parte praticamente dal fatto che un gruppo di renne passa dall'altra parte, in una zona di tundra e taiga apparentemente incontaminata. Dalla Lapponia norvegese, dove è cresciuto, il pastore Pierre Kiros sognerebbe di poter portare un giorno le sue renne nei pascoli di famiglia al di là del fiume, proprio come facevano i suoi avi, quando la frontiera proprio non esisteva. E un giorno però succede davvero. Inspiegabilmente il suo branco si spinge in territorio russo, rendendo necessario l'intervento della polizia delle renne per scongiurare le conseguenze nefaste di un incidente. Ma di chi è stata la colpa? Dei cani? O c'è stato qualcuno che ha fatto in modo che le renne si spostassero fin là? All'improvviso le renne di Piera sembrano destare l'interesse di troppe persone e sono tutte prive di scrupoli. Come avrete intuito, Olivier Truk ci racconta davvero un mondo particolare e spesso tocca il tema dell'inquinamento nelle sue storie. La Lapponia è un paese molto ricco, pieno di risorse, e molte multinazionali cercano di sviluppare la propria attività proprio nelle aree di pascolo di questo territorio, lì dove vivono i Sami. L'inquinamento distrugge la terra e rende impossibile il pascolo. I Sami, che sono pastori di renne, prestano molta attenzione alla preservazione del territorio e dei loro animali, poiché questi rappresentano il loro unico sostentamento. Cercano di difendere il loro ecosistema perché da esso dipende la loro sopravvivenza. Allora, cari amici di Radio Popolare, siete pronti per partire per la Lapponia e seguire le orme della pattuglia delle renne nei romanzi di Olivier Truk? Mi raccomando, vestitevi pesanti e ricordatevi che in certe zone il freddo toglie davvero il respiro.
Grazie, grazie a Luca Crovi per averci portato in Lapponia. Adesso ci andiamo ad ascoltare invece Seina Bosei, che è una cantautrice svedese di origine gambiana. Ci andiamo ad ascoltare la sua Still.
I've been thinking about tomorrow instead of drowning in the past. We had good times even back when dreams were all we had to last. So as I wake up this bright morning, nothing's gonna bring me down. Waves are singing, wind is warming. Summer's here to stick around. I still remember me before you. I will no longer need your rescue. Said I still remember me before you. I'm no fool. Tell them I'm no fool. Oh, 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 oh.
you're perfectly crystal. I've been here long enough to know when to leave and when to tell you. Time has come too close to show. I still remember me before you. I will no longer need your rescue. Said I still remember me before you. I'm no fool. Tell them I'm no fool. I'm no fool. Tell them I'm no fool. I'm no fool.
E sono le 12:20 e 12:21 quasi, e allora a dicembre del 2022 tutte ci disperavamo un po' per la chiusura di una libreria all'Isola, Isola Libri appunto era il nome di questa libreria. Non facevamo però in tempo a disperarci che già circolava voce invece dell'apertura di una nuova libreria che nasceva appunto dall'incontro con Isola Libri, con un altro luogo tanto caro non solo a chi deve portare in giro delle creature, ma insomma io conosco anche tante persone adulte che ci passano molto molto tempo tra i tavolini e gli scaffali di libri, scaffali che adesso saranno trasportati proprio lì a due passi, e cioè si parlava già dell'apertura di una nuova libreria, quindi fatto del tutto insomma strano purtroppo di questi tempi. È una libreria indipendente che nasceva, quindi nasce nel cuore del quartiere d'Ergano, si chiama Scamamù, è opera di tre socie, Margherita Oggioni, Francesca Rendano e Elena Fasoli, che è qui al telefono con me. Ciao Elena.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Allora, benvenuta. Questo è lo spazio che appunto noi dedichiamo alle nuove generazioni, quindi al pubblico più piccolo, che oggi è in festa appunto in quelle di Dergano per l'arrivo in quartiere di questa nuova libreria che nasce un po' dalla tua esperienza e dall'esperienza di Mamusca. Ci racconti un po' come è nato il progetto intanto?
Sì, allora, il progetto è nato come tanti bei progetti un po' per caso, perché appunto eravamo di fronte alla chiusura della nostra libreria in isola e un po' scornate vagavamo per la città cercando una sede a Milano Nord, che è un po' il municipio 9, diciamo, è il posto dove abitiamo tutte noi socie e dove siamo cresciute. E Margherita è una mia amica del cuore da anni, lavora nelle scuole, insomma ha fatto per tanti anni l'educatrice, e insieme avevamo deciso di lanciarci in questa nuova avventura. E una mattina venivamo proprio per insomma fare un po' un'indagine di luoghi, no, dove saremmo potute approdare qua in Dergano, e ci siamo trovati a Mamusca nei tavolini a chiacchierare, e conoscevamo già Francesca Margherita perché portava da Mamusca la sua piccola duenne Bianca, e io perché attraverso la LIM, che è l'Associazione di Librerie Indipendenti di Milano, avevo già avuto contatti con Francesca. Insomma, eravamo lì ai tavolini a chiacchierare, si avvicina Francesca, facciamo due chiacchiere e niente, una parola tira l'altra, e alla fine è venuto fuori che nella stessa via di Mamusca c'era a disposizione un grande spazio piano terra con 3-4 vetrine della cooperativa Abitare, che ci avrebbe volentieri ospitato, però essendo nella stessa via di Mamusca insomma questa cosa non si poteva fare se non insieme, e quindi così parlandone tra di noi, a noi sembrava una bella idea. Francesca l'ha sposata subito con entusiasmo perché ci raccontava che durante il Covid la parte libri che aveva dentro a Mamusca ha trainato un po' il bar, no, nel periodo della chiusura, e quindi libri, giochi erano sempre più richiesti, avevano poco spazio, e per cui insomma è venuto un po' per scherzo, un po' per caso, è venuto un po' da sé questa unione, e ci siamo insomma trovate subito bene insieme, abbiamo un'affinità di intenti e quindi è stato forse più facile, quindi ci siamo rimboccate le maniche e in men che non si dica è oggi.
è oggi il primo giorno di questa due giorni di festa in Via d'Avanzati, festa di apertura appunto per Scamamù, insomma questo nuovo progetto insieme a Mamusca. Senti, adesso tra un attimo ti chiederò anche che cosa sta succedendo proprio in questo momento, che cosa succede tra oggi pomeriggio e domani. Prima raccontiamo un po' il programma di attività che avete in mente. Ci sono tante attività anche a cadenza settimanale, tanti incontri che avete pensato, insomma, da qui al sempre, spero.
Sì, allora diciamo che quando siamo entrati in questo spazio ci siamo rese conto che è uno stanzone molto lungo, perché era un'ex pizzeria, e già qua c'è un po' una rivalsa perché noi siamo scappate da Isola, diciamo inseguite dalla ristorazione, e invece apriamo proprio negli spazi di un'ex pizzeria, ma essendo quindi una vecchia pizzeria ha questo salone per mangiare molto ampio, e questo spazio si presta benissimo per essere diviso a metà con una parete scorrevole di libri, e da subito abbiamo pensato che la seconda parte dello spazio dovesse essere un luogo vuoto da riempire, sia da riempire con le cose che a noi piace fare, che da riempire con quello che poi a tutti quelli che circolano e ci stanno intorno piace fare, perché ci siamo resi conto in questi anni, diciamo, di appunto di tra la chiusura di là e insomma tutto quello che sta accadendo poi nella città di Milano, che sembra un po' spingere, no, verso l'esterno e andare sempre più verso un'ottica di affitti o comunque sempre più alti, che mancano proprio dei luoghi dove riunirsi, per cui una ampia parte dello spazio è proprio adibito a riunioni, collettivi, cerchi di chiacchiere, attività anche non solo organizzati da noi, ma anche insomma come servizio per il quartiere, per chi volesse riempire lo spazio con quello che ha in testa. Quello che abbiamo già programmato, appunto ricalcando un po' le nostre indoli, sono uno spazio mamma piccolissimi, che sarà tutti venerdì mattina dalle 10 alle 12 se non sbaglio, di cui si sta occupando Francesca di Mamusca, che diciamo sposta questo cerchio di mamme, neomamme, da là a qua, e quindi questo sarà sicuramente a cadenza settimanale, sarà condotto da una doula, Mariana, che si occuperà di moderare, poi ci saranno degli invitati, degli specialisti di volta in volta. Dopodiché ci saranno, seguendo invece la mia passione, letture ad alta voce proprio per tutti i gusti, per tutte le età, almeno 3 pomeriggi a settimana, divise per fasce d'età, mentre invece una volta a settimana, grazie a una bici cargo, faremo le stesse letture ma in zona Isola, per tenerci un po' vicini ai nostri piccoli lettori che insomma abbiamo tanto a cuore,
che non vanno abbandonati. Poi ci saranno corsi di italiano, ci saranno cerchi di supporto genitori e figli adolescenti, insomma tantissime cose. Abbiamo ancora, guarda, proprio un minuto e mezzo per la festa. Scusa, ho lasciato troppo poco tempo per la festa, ma perché ero troppo entusiasta in generale per l'apertura della libreria. Che cosa sta succedendo adesso, che cosa succede domani, e poi dove trovare tutte le informazioni?
Allora, qui c'è un pandemonio, stamattina c'è stato un laboratorio per piccoli, adesso c'è un momento di pranzo tranquillo con tricottaggio, per cui maglia, uncinetti eccetera, è un pranzo condiviso in cui tutti portano quello che vogliono mangiare nello spazio della cucina, dopodiché c'è uno spettacolo teatrale per bambini alle 15 se non sbaglio, con Andrea Ruberti che fa uno spettacolo su Giovannino per di giorno, dopodiché c'è una parte diciamo di discorso istituzionale, per cui stiamo già sudando perché dobbiamo prepararci, e poi dopo c'è la FONC, la fanfara insomma che ci amica, che ci supporta, che viene a suonare stasera, e poi bollicine per tutti. Domani sempre ricco programma di eventi, la mattina c'è un assaggio di mamme piccolissimi, poi ci sono delle letture, poi c'è un momento invece del digestivo del post pranzo di domenica con delle tisane, delle letture un po' poetiche, un po' un momento così da bohème, e nel pomeriggio non mi ricordo.
Ah, ma io so tutto. Allora, intanto domani si comincia alle 10 del mattino, poi dalle 16 ci saranno appunto le letture dai 3 anni in su, poi alle 17:30 ci saranno la possibilità di portare i propri libri, tavoli di consiglio e di esatto, leggo così, e poi dalle 19 invece di nuovo si balla con Fiori di Zucca e Vinile Virile, vabbè, è un gruppo diciamo informale di DJ della zona, con così si chiamano, così hanno scelto così, ma quando io ho chiesto spiegazioni mi hanno detto è per dare una risposta al matriarcato di Dergano, quindi ho detto allora va bene, se è per in qualche modo parlare con il matriarcato di Dergano ci piace. Quindi Ricca Giornata Scamamu ha una pagina su Facebook che potete...
E anche da stamattina un sito internet online, incredibilmente.
Questa sì. Immagino che sia l'esito di una maratona che apprezziamo moltissimo, perché noi siamo per i siti internet e contro i social network. No, scherzo, questa è solo una cosa mia personale. Grazie mille a Elena Fasoli, grazie a Margherita Gioni, grazie a Francesca Rendano per questa nuova avventura che seguiremo. Un abbraccio.
Grazie a te per queste chiacchiere, ciao.
Grazie, ciao, 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 ciao. Noi ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo con la terza e ultima parte di Good Times, che ci porterà, come sempre, al cinema. Qualche segnalazione prima di parlare di cinema. Allora, la prima me la manda Charlie al 331-6214-013 via Telegram. Mi scrive che domani alle 15 ci sarà una catena umana attorno alla pista Maura. Abbracciamoci l'ippodromo La Maura, no allo stadio. Il testo del post dice appunto: Milano ha bisogno di più verde, non di altro cemento. Allora, domenica 19 marzo alle 15 al Parco di Treno, all'angolo fra le vie Lampugnano e Mafalda di Savoia, c'è appunto questo incontro per abbracciare, si spera di riuscire ad abbracciare appunto tutta quell'area lì. E poi mi scrive invece Max che a Bergamo, che insieme a Brescia, capitale italiana della cultura e città simbolo della prima ondata dell'emergenza Covid, c'è in scena uno spettacolo al Teatro Sociale che si intitola Giorni Muti, Notti Bianche, che è ideata e interpretata dal personale ospedaliero dell'ospedale di Bergamo, il tutto fino a martedì 28 marzo. Cinema Cinema, siamo media partner di ben tre festival. Il Sguardi Altrove Film Festival che finisce oggi, scusate, il Bergamo Film Meeting che invece finisce domani. Vi do i siti internet di riferimento. Per Sguardi Altrove è sguardialtrovefilmfestival.it. Per Bergamo Film Meeting invece è bergamofilmmeeting.it, quindi tutto molto semplice. Sui due siti internet trovate naturalmente il calendario anche per questo fine settimana e per la giornata di oggi per quanto riguarda Sguardi Altrove. E poi c'è il Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina, anche di questo siamo media partner. Inizia proprio questo fine settimana, la nostra Barbara Sorrentini è andata a intervistare Chiara Piaggio, che è una delle coordinatrici della sezione Africa Talk. Andiamo a sentirci la sua intervista.
Iniziamo a parlare del Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina insieme ad Africa Talks. Quest'anno il Pensiero Verde, Pensando in Verde, apre, o meglio preapre il festival. Con noi Chiara Piaggio, una delle curatrici di questo incontro, che poi prevede anche un film. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Oggi alle 17 si terrà all'Auditorium San Fedele questo primo incontro, insomma questo incontro. Di che cosa si tratta? Abbiamo parlato di verde, il tema di quest'anno.
Esatto. Il Africa Talks è un evento che quest'anno è giunto alla sesta edizione e che comprende una tavola rotonda seguita da un film. Ogni anno si affronta un tema riguardante i cambiamenti dell'Africa contemporanea, i cambiamenti che stanno attraversando il continente africano, e quest'anno si parlerà proprio di tematiche ambientali, gestione delle risorse, un tema che è di grandissima attualità come tutti sappiamo e che viene però a volte un po' dimenticato per quello che riguarda il continente africano, che pure è uno dei continenti che ha contribuito di meno alla crisi climatica in atto, con appena il 3% delle emissioni di gas a effetto serra, e che però è il continente che sta subendo le più grandi conseguenze, che sta pagando un peso, un conto salatissimo in termini di conseguenze di siccità, di carestie che abbiamo sentito negli ultimi anni, stanno toccando tanti paesi che vanno dal Corno d'Africa al Madagascar, con l'espansione del deserto del Sahara e con enormi problemi anche nella gestione delle risorse, che è un altro dei punti, diciamo, che toccheremo all'interno di questo dibattito.
Spesso anche per i cambiamenti climatici, le migrazioni.
Sicuramente uno dei problemi che diventerà sempre più importante negli anni a venire e che avrà delle conseguenze per il continente africano e anche per i nostri paesi, quindi è un tema che non possiamo dimenticare, non possiamo non affrontare.
Chi sono gli ospiti?
Gli ospiti sono ospiti principalmente africani. Avremo Nosa Ruwiva, che è una scrittrice e giornalista nigeriana, nonché figlia di Ken Saro-Wiwa, l'attivista e scrittore intellettuale nigeriano che era stato assassinato proprio a seguito delle sue attività di attivista, e che ci parlerà della maledizione del petrolio, diciamo, ci parlerà delle conseguenze sociali e ambientali dell'estrazione del petrolio in Nigeria. Ci sarà Cristina Hicks, che è una docente di ecologia politica, che parlerà invece degli impatti ambientali e sociali della pesca intensiva. Avremo poi, per guardare un po' anche alle nuove generazioni, a quello che si sta facendo in Africa per combattere questo cambiamento climatico, Patience Nabukalu, che è un attivista e la fondatrice del movimento Fridays for Future Uganda. E avremo poi Valerio Bini, un docente di geografia dello sviluppo, che ci racconterà, ci farà una panoramica un po' più ampia sul tema della protezione dell'ambiente e delle dinamiche che riguardano la gestione delle risorse in Africa. Il dibattito sarà moderato da Ilaria Sesana, che è una giornalista di Altra Economia.
Seguirà poi il film Aya di Simon Koulibaly-Gilliard, ambientato nella Costa d'Avorio e insomma tocca questi temi, protagonista una ragazzina.
È un film che racconta di un'isola realmente esistente in Costa d'Avorio, a soli 50 km da Abidjan, che è un'isola che sta scomparendo proprio a seguito dei cambiamenti climatici, dell'erosione del suolo data dall'innalzamento dei mari, e che costringe la popolazione che abita quest'isola, così come sta succedendo in moltissimi altri luoghi, a dover abbandonare i propri luoghi e trasferirsi altrove.
Grazie Chiara Piaggio, ricordiamo quindi l'appuntamento è oggi alle 17 con African Talk l'Auditorium San Fedele, e poi il film è a seguire alle 19, ma si può vedere anche lunedì 20 marzo alle 15 alla Cineteca Milano Arlecchino. Grazie.
Grazie mille, ciao. Buona giornata.
Grazie a Barbara Sorrentini e grazie a Chiara Piaggio, sua ospite, per parlarci appunto del festival di cinema d'Africa, d'Asia e America Latina. E noi andiamo a proseguire invece la nostra colonna sonora tutta del nord oggi con Aurora, che invece è una cantautrice, questa volta norvegese, arriva dalla Norvegia. Don't belong.
Fine settimana un noto giornale nella sua versione online intitola Famiglia Arcobaleno, corteo per Dax, sport e scioperi, il weekend a ostacoli di Milano. E in fondo a me questo titolo mi piace, perché l'idea di considerarci degli ostacoli non è male, in fondo a me suona bene. È un fine settimana infatti di iniziative, un fine settimana, sono dei giorni insomma questi di anniversari, la morte di Dax il 16 marzo del 2023, Fausto e Iaio invece morti nella giornata proprio di oggi, il 18 marzo, era il 1978 però. E allora questo fine settimana c'è un corteo che parte alle 14.30 da Piazzale Loreto e vabbè, si può partecipare al corteo antifascismo e anticapitalismo, un corteo nazionale appunto, parte da Piazzale Loreto. E poi domani, domenica 19 marzo, ci saranno invece molte iniziative al Parco Lambro a partire dalle 10 per quanto riguarda lo sport popolare, un veicolo di antifascismo, antirazzismo, antisessismo, ci sarà calcio, rugby, discipline di combattimento, tutto questo ancora una volta nel nome, in ricordo di Dax e di Fausto e Iaio, tutto questo appunto al Parco Lambro. Potete scrivere a daxresiste@inventati.org se volete maggiori informazioni. Andiamo adesso invece a un altro anniversario che ci sarà tra qualche giorno, il 21 marzo, dove ci insomma ricorre diciamo la giornata mondiale della poesia. In vista della giornata del 21 marzo è stato pensato un evento qui a Milano che è diciamo pensato da una persona che molto volentieri noi abbiamo invitata sulla nostra poltrona, perché questo è il momento della poltrona, quindi il momento in cui una persona ci viene a raccontare qual è un po' il suo libro del cuore, ci dà un consiglio di lettura. E allora noi abbiamo chiamato per raccontarci il suo libro del cuore, ma anche per parlarci di questo evento Trauma Poetry che sarà appunto in scena domani, Cristina Battocletti, giornalista e scrittrice. Tra le sue opere io ricordo Figlio di nessuno, un'autobiografia senza frontiere di Boris Power per Rizzoli, uscito per Rizzoli nel 2012, Bobby Blazen, L'ombra di Trieste invece per La nave di Teseo nel 2017, l'ultimo suo libro è Giorgio Streller, Il ragazzo di via Trieste, vita, morte e miracoli. Lei è Cristina Battocletti, che è in collegamento con noi. Ciao Cristina.
Ciao e salute a te e a tutti gli ascoltatori. Anche io ho sempre piacere di stare con Radio Popolare, che ascolto sempre.
Benissimo, sono felice di sentirtelo dire e sono contenta. Allora, prima facciamo i compiti, quindi il tuo consiglio di lettura, poi andiamo a parlare invece di quello che succede domani. Che cosa ci consigli?
Sì, vi consiglio Follia di Patrick McGrath ad Elsi 2012, che è un libro secondo me indelebile nella memoria di chi lo legge. Lo consiglio perché è uno dei miei libri del cuore, ma anche perché è ben correlato all'iniziativa che racconteremo dopo, che è un libro di amore e morte e anche di sottomissione femminile in verità in un ospedale psichiatrico, perché c'è un narratore che è uno psichiatra che guarda con un cinico razionalismo quello che sta succedendo, ovvero la moglie di uno psichiatra interno all'ospedale che si innamora travolgentemente di un paziente, Edgar, che è un oxuricida. E tutti questi maschi che sono all'interno dell'ospedale, che sono tutti laureati, plurilaureati, direttori, eccetera, e psichiatri, questa è la cosa terribile, lasciano questa donna scivolare in un amore che indubbiamente è patologico e gli lasciano perdere il figlio, e non dirò il finale, però è un libro così enigmatico e diciamo così empatico nei confronti di chi soffre. Non solamente di una donna, ma in questo caso è una donna. Io sono a favore di chiunque riconosce ciò che le donne hanno subito nella società, subiscono ancora e speriamo che non subiranno le generazioni future.
Allora, lo ricordiamo ancora una volta, il titolo del libro è Follia, Patrick McGrath, appunto uscito per Adelphi. Grazie per il consiglio intanto, è un libro interessante che appunto, come dicevi anche tu, in qualche modo richiama un po' i temi, alcuni almeno dei temi che verranno toccati nella giornata di domani, perché domani ci sarà un'iniziativa che avrà inizio alle ore 12 alla Triennale di Milano, dal titolo Trauma Poetry. Saranno due nella giornata di domani le poetesse di cui si leggeranno delle poesie. A te di presentarcele.
Allora, anzitutto volevo dire che non è che sono insieme a Giuseppina Manina ad aver ideato Poetry, che ogni anno prende un nome diverso. Quest'anno la facciamo il 19 per anticipare la primavera, in maniera tale che la domenica la gente possa usufruirne, e abbiamo pensato, assieme al nostro comitato scientifico, che è composto da tre grandi poeti che sono Nicola Gardini, Vivian Lamarck e Vittorio Lingiardi, a tutto il comitato scientifico che ci appoggia, che sono Luca Formenton, Pier Gattano Marchetti, Stefano Iacini, Michele Crisostomo, siamo un gruppone, voglio raccontarli tutti. Abbiamo deciso di raccontare le due poetesse che sono segnate dalla stessa esperienza, ovvero ghettizzazione, un subire dal marito nel caso della Platt, e subire il pregiudizio della propria etnia nel caso di Mariella Mehr, che è una svizzera di etnia Jenish. Cosa sono i Jenish? Sono un'etnia rom che è quasi sconosciuta, e entrambi hanno subito un percorso psichiatrico molto difficile, da cui sono rinate grazie alla parola. Racconto in breve cosa succederà domani. Ricorderemo prima Sylvia Plath, che è nata in America, si è suicidata a 30 anni, è nata nel 1932, si è suicidata nel 1963, era moglie del poeta laureato Ted Hughes, che l'ha sempre tenuta in disparte sottotono, era una rappresentante della poesia confessionale, cioè quella corrente poetica intimista in cui si racconta della vita quotidiana e personale dell'autore, cosa che adesso ci sembra l'ordine del giorno, ma allora no. Non ha mai avuto grande luce in vita, ma gli è stato conferito il premio Pulitzer dopo la morte per Collected Poems. Allora, lo ricordiamo domani alla Triennale alle 12 con una mia piccola introduzione, poi ci saranno le letture di Nicola Gardini, interverrà Teresa Franco che racconterà la traduzione che era di Giovanni Giudici. Teresa Franco è una studiosa che ha vinto recentemente un'importante borsa di studio, è stata anche associata ad Oxford. Poi ci saranno Vivian Lamarck che leggerà le sue poesie, e infine Vittorio Lingiardi che leggerà brani del diario. Se vuoi ti racconto anche l'evento delle 16, se abbiamo ancora un po' di tempo.
Assolutamente sì, certo, te l'avrei chiesto.
Sì, questo è dedicato appunto a questa Mariella Mehr, una donna che dell'etnia Jenish, appunto, la più forte dopo i Rom e i Sinti, che nata in Svizzera ha partecipato a un programma che si chiamava Kinder des Landstrasse, ha partecipato naturalmente subendolo. Cosa facevano gli svizzeri dal 1920 al 1974? Ricordiamoci, 74. Prendevano i bambini Rom e li toglievano dai propri genitori, li davano ai contadini, agli orfanotrofi, orfanotrofi, agli ospizi, e questa Mariella non ha mai conosciuto la madre, è stata subito distratta dalla famiglia di origine, mandata in una famiglia in cui il padre l'ha violentata, il medico l'ha violentata, è stata sottoposta a elettroshock. A 17 anni ha avuto un bambino che non ha mai visto, ha avuto diversi ricoveri psichiatrici, eppure si è salvata attraverso la parola, la poesia. Una cosa che devo dire, che è nobile, che nel 1984 la Svizzera ha chiesto scusa per questo programma obbrobrioso che ha messo in piedi, e questa manifestazione nostra ha avuto il patrocinio dell'Istituto di Cultura e il Consolato Svizzero, quindi lode e onore anche al Consolato Svizzero. Lo faremo alla BAM, Biblioteca degli Alberi, alle 16. Ci sarà Giuseppina Manin che racconterà qualcosa di Mariella Mer, poesie lette da Vivian Lamarck, Nicola Gardini, intervento di Vittorio Lingiardi che spiega poesia, letteratura e trauma. Vittorio Lingiardi, ricordiamolo, è anche psichiatra, e ci sarà Monio Vadia a raccontare Mariella Mer, è uno dei pochissimi che la conosceva bene. Noi l'abbiamo conosciuto inciampandoci sopra, è stata Giuseppina Manin a leggere un articolo su Domani, ci siamo innamorati della poesia edita da Einaudi, che vi consiglio veramente di leggere, ma soprattutto di venire con noi domani, perché sarà molto bello e ingresso libero.
Certo, e allora, tra l'altro è morta il 5 settembre dell'anno scorso, sì, Mariella Mer, quindi sì, da poco, mentre a proposito di anniversari di cui parlavamo prima, sono i 60 anni quest'anno della morte di Silvia Plath, che invece è morta, sì, appunto nel 1963, come dicevi tu, molto 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 giovane. Allora, grazie mille, allora, Cristina Battocletti, per anche per esserti prestata al nostro gioco. Ci scrive qualcuno di ripetere il titolo del libro che ci hai consigliato, Follia, Patrick, sì, McGrath, edito da Adelphi. Io ti ringrazio ancora moltissimo e niente, ti auguro una buona giornata, ci vediamo domani.
Grazie a voi, vi aspetto.
Grazie. Salutiamo grazie ancora Cristina Battocletti, giornalista, scrittrice e curatrice, appunto, l'abbiamo detto, insieme a Giuseppina Manin, di questo incontro che si intitola appunto Trauma Poetry, che inizia domani alle 12 in triennale e prosegue invece nel pomeriggio alle 16 a BAM, che è la Biblioteca degli Alberi di Milano. Ci siamo tenute qualche minuto alla fine per delle segnalazioni. Allora, la stella del folk americano Kerry Rodriguez conclude il suo tour italiano con due tappe in Lombardia proprio questo fine settimana. Oggi a Somma Lombardo in provincia di Varese, domenica a Figino Serenza in provincia invece di Como. Allora, oggi, il concerto di oggi è all'agriturismo La Viscontino. Ci sarà una festa con non solo Kerry Rodriguez, ma io vi segnalo un concerto che sarà veramente tra pochissimo, a partire dalle 14:30, che vedrà sul palco anche Raffaele Köhler, Luciano Macchia, Andrea Parodi alla voce e chitarra, per una festa di San Patrizio in chiave però mariachi. Insomma, da Raffaele Köhler e i suoi compagni ce lo potevamo aspettare. Domani invece il concerto sarà alle 17:30 appunto a Figino Serenza al Teatro Sacro Cuore, concerto appunto di Kerry Rodriguez. Mi segnala poi Gino del Circolo Arci Metromondo, che salutiamo, che in Piazzale Lagosta, al mercato dell'Isola, ci sarà oggi invece una serata gypsy balcanica con Roberto Durkovic e i fantasisti del metrò, e poi uno spettacolo di danza appunto del gruppo Gypsy Spring. www.metromondo.com è il sito internet dove trovare tutti i dettagli. Comunque oggi a partire dalle 20 al mercato dell'Isola. Alla Camera del Lavoro invece l'atto conclusivo della 28esima edizione dell'Atelier Musicale è in programma, un concerto alla Camera del Lavoro appunto, con una prima esecuzione assoluta. I pianisti Dado Moroni e Alfonso Alberti presenteranno una panoramica del pianoforte nel Novecento, nel jazz e nella musica europea colta. E cioè, ci saranno veramente tanti, Ellington, Debussy, ma vabbè, non ve li dico tutti perché sono veramente tantissimi, quindi è inutile. Comunque oggi appunto alla Camera del Lavoro. abbiamo proprio finito. Per tutto il resto, se avete delle segnalazioni da fare, fatele pure, ma fatele più tardi alla nostra Giulia Strippoli, che sarà in onda con ollearo.com. Buona giornata, allora, buon fine settimana da Elena Mordiglia. Presto, ciao.